Buffon. Già ne abbiamo parlato ieri sera di quello che viene descritto come l'accordo del secolo, cioè il piano dell'amministrazione Trump per l'annessione di parte della Cisgiordania da parte di Israele, ma ci volevamo tornare su anche un po' questa mattina. Ringrazio Khaled dell'UDAP, Unione Democratica Arabo Palestinese, buongiorno.
Buongiorno.
Ciao. Allora, nel senso, nella giornata di ieri, il 1° luglio, doveva esserci, insomma, era stata sancita come la giornata dell'annessione di parte, ennesima parte della Cisgiordania ad Israele nel piano Trump. Dici sì. Un po' tu innanzitutto che cosa prevede questo piano.
Allora, prevede, perché poi fondamentalmente molto è stato scritto e molto è stato detto, in realtà prevede l'annessione o comunque la dichiarazione di annessione di territori che però di fatto ad oggi si trovano già sotto il controllo effettivo di fatto israeliano, per cui in realtà si tratta principalmente di territori delle colonie con dei territori annessi. Questo ovviamente oltre a creare anche varie problematiche a livello politico, a livello proprio di gestione quotidiana della vita in Cisgiordania, va a creare anche ulteriori difficoltà di movimento e problemi di continuità territoriale. Quindi in realtà poi ci sono state poi dichiarazioni contrarie a questa annessione, ovviamente da tutte quante le organizzazioni politiche palestinesi, partendo da Al-Fatah, arrivando fino a Hamas e le organizzazioni della sinistra palestinese. Però il fatto è che anche a livello di analisi ci sta un'analisi abbastanza diversa tra ogni organizzazione e l'altra rispetto alla questione dell'annessione. Abbiamo visto dei momenti di mobilitazione o dei tentativi di mobilitazione durante le ultime settimane, specie da parte di Al-Fatah e anche dall'autorità palestinese, perché principalmente diciamo che la questione dell'annessione va a mettere una pietra tombale su tutto quanto il processo di cosiddetto processo di pace portato avanti negli ultimi 30 anni, e quindi è stato visto da alcuni come la coronazione di un fallimento politico durato 30 anni. Noi ovviamente speriamo che con questa questione dell'annessione si vada in un certo qual senso anche a rivedere e a riguardare in maniera critica gli ultimi 20-30 anni di politica palestinese.
Diciamo che insomma dagli accordi di Oslo del 93, in cui si continua a parlare di accordi di pace, con la parola pace insomma un momento di colonialismo e di occupazione militare, parlare di pace insomma è una parola abbastanza
sì, sono, è di fatto la prova che dimostra come poi questo processo durato appunto 25 anni non abbia avuto altra funzione che quella di strappare un riconoscimento da parte dell'OLP, poi riconoscimento illegittimo perché non passato dal Consiglio Nazionale Palestinese, verso Israele, riconoscendo poi di fatto Israele al di là su quali confini, ma comunque riconoscendo Israele da un lato, e dall'altro poi effettivamente non si è arrivato a nulla di ciò che a cui mirava l'autorità palestinese, per cui alla fine ci si è trovati in una situazione in cui di stallo da un lato, in cui poi l'autorità palestinese ha finito per essere solamente uno strumento di gestione e di amministrazione civile dei territori che precedentemente ricadevano sotto il controllo israeliano e che rappresentavano anche un problema a livello di gestione per Israele. Noi consideriamo appunto questo questo passo, questa dichiarazione rispetto all'annessione come qualcosa di non estraneo a tutto quanto un processo che in realtà va avanti da decenni e decenni, per cui noi a nostro avviso l'unica via per riuscire a fronteggiare appunto questa questione, ma poi in realtà l'annessione, anche qui si parla di una dichiarazione e di un tentativo di legittimazione ulteriore di territori di fatto già sotto il controllo israeliano, per cui a nostro avviso questo richiede da parte nostra maggiore lavoro e da parte di chi fino ad oggi ha continuato a contare su un processo di pace fondato su delle basi inconsistenti, di rivedere appunto questa sua prospettiva politica. Ma in realtà anche su questo fronte non è che le speranze siano tante, perché poi si vanno a vedere le varie dichiarazioni fatte da esponenti di appunto dell'autorità palestinese e si vede come si parla di ruolo funzionale dell'autorità palestinese quando si parla di, e quindi sono ben consci della natura e del reale motivo per cui è nata quell'istituzione dell'autorità palestinese, quindi hanno ben chiaro anche loro il fatto che che essendo nata per svolgere alcune mansioni e funzionale ad alcune politiche anche interne israeliane, difficilmente ci si può scostare appunto. Poi si è parlato anche nelle ultime settimane, si era tenuto un incontro un incontro della tra virgolette dirigenza palestinese, in realtà è stato un incontro dove sono stati invitati i vari responsabili delle organizzazioni facenti parte dell'OLP, però questa sorta di entità che viene chiamata dirigenza palestinese non è effettivamente un organo dell'OLP. Purtroppo si è dovuto ritirare il rappresentante del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina da quell'incontro, perché appunto gli è stato impedito di sollevare tutta quanta una serie di questioni legate alla cooperazione di sicurezza tra Israele e autorità palestinese, i vari accordi sia di natura tra virgolette civile che economica. E durante lo stesso periodo e nello stesso contesto Abu Mazen ha dichiarato di bloccare, ce lo ricordiamo tutti, sono usciti grandi titoli anche su testate italiane, nazionali, per cui si parlava di Abu Mazen che andava ad annullare la cooperazione di sicurezza, qualunque accordo con Israele. Poi di fatto in realtà non è stato così. Perché un certo livello di cooperazione è rimasto, ci sono state dichiarazioni anche di esponenti di quell'area politica che hanno sottolineato il fatto che un minimo o comunque un livello minimo di cooperazione ha continuato ad esserci. Per noi tutto questo è inaccettabile, senza bloccare effettivamente, retrocedere da tutto il processo Oslo in toto, senza questo difficilmente riusciremo ad arrivare ad altro.
Ad altro. Una cosa, una domanda.
Abbiamo visto anche
Vai, finisci.
Dichiarazioni di un ministro dell'autorità palestinese al Maliki alcune settimane fa, in cui parlava della possibilità di ritornare al tavolo delle trattative. Adesso si è visto, leggevo stamattina un'altra dichiarazione sempre attribuibile allo stesso ambiente, in cui si parlava di ritornare anche lì, se veniva posticipata la questione dell'annessione alle trattative. Quindi in realtà ci troviamo davanti a un vicolo cieco. Per noi e secondo noi questo è il normale risultato di una fase di stagno. Poi abbiamo visto adesso, noi speriamo, parlando a livello europeo, invece c'è stato un incontro tra le quattro principali organizzazioni all'estero palestinesi, che sono l'Unione delle Comunità e Organizzazioni Palestinesi in Europa, l'Unione Generale delle Comunità, il Congresso dei Palestinesi d'Europa e un'altra unione che bene o male rappresentano più o meno le quattro anime politiche o le quattro tendenze principali palestinesi espresse, diciamo, qui all'estero e nello specifico in Europa, in cui si è arrivato appunto comunicato congiunto con una visione. Ovviamente quando escono dei comunicati congiunti sono sempre un po' carenti in termini di contenuti e talvolta anche di forma, perché sono il processo di o comunque sono la sintesi di un processo di trattativa.
Certo, ma certo, questo è anche normale.
Sì. Quindi anche a livello europeo, diciamo che la volontà è stata quella di voler lavorare principalmente sull'opinione pubblica, anche perché effettivamente purtroppo uno degli unici fronti rimasti su cui si potrebbe lavorare, però sappiamo un po' tutti qual è la situazione in cui ci troviamo, non soltanto noi, ma anche la situazione, diciamo, anche politica interna generale a ogni paese europeo, specie in questa fase.
Senti, una domanda ti volevo fare. Allora, innanzitutto tu hai parlato appunto di territori che in teoria già sono in realtà per lo più. Allora, si parla, il Washington Post qualche giorno fa ha parlato di dati e di numeri. Si parla di un 29% della Cisgiordania che andrebbe, secondo il piano Trump, sotto giurisdizione definitiva israeliana, di 2,7 milioni di palestinesi. Sono tanti, 2,7 milioni di palestinesi in un territorio, quello israeliano, che non vede già, cioè, nel senso, e poi vabbè, di 450.000 coloni israeliani. Allora, due domande. Una è se ci ricordi un po' che vuol dire che sappiamo, insomma, che la Palestina è stata divisa per zone, zona A, zona B e zona C. Si parla delle zone C, cioè si parla delle zone B, cioè che giurisdizione su quale
passa? Principalmente si parla dei territori a ridosso delle zone che effettivamente già sono illegalmente occupate, che diciamo illegalmente secondo il diritto internazionale, perché per noi non vi è legittimità alcuna anche su altri territori.
Certo.
Quindi sono principalmente territori che sono territori principalmente a ridosso alle aree già diciamo su cui già è stato portato avanti un lavoro da anni, quindi le zone delle colonie di cui tanto si è parlato. Nel mezzo ci capitano anche svariate zone palestinesi, cioè con abitanti, villaggi per lo più. E qui si pone anche un'altra questione, che è quella del cosa ne sarà di appunto gli abitanti di queste zone, quale finirà per essere il loro, tra virgolette, status giuridico, viverrà.
E infatti questa era l'altra domanda che ti volevo fare. Si parla di 2,7 milioni di palestinesi che si vanno ad aggiungere agli altri quasi 2 milioni, immagino che siano stati annessi con lo Stato di Israele. Quindi praticamente dentro lo Stato di Israele ci sarebbe il 50% di palestinesi. Che giurisdizione andrebbero,
diciamo, che per questo, ad avere? Una delle questioni che torna indietro la voce. Una delle questioni, ora va bene, una delle questioni che più sta a cuore ad Israele è quella è la questione demografica, nel senso che ha sempre voluto mantenere, per ovvie ragioni, una certa composizione demografica a maggioranza ebraica, anche perché ovviamente loro credono che appunto Israele nasce per essere lo Stato degli ebrei, stando appunto alla loro visione e alla natura del loro progetto, per cui In realtà basterebbe guardarsi indietro un attimo e guardare la questione della legge nazionale israeliana di cui si è parlato tempo addietro, che è passata all'interno della Knesset, del Parlamento israeliano, per cui andava appunto a sottolineare l'estraneità della componente palestinese, che loro chiamano araba, di Israele. Però per noi sinceramente questi sono dettagli, nel senso che noi già sappiamo qual è la reale natura di questo progetto, avendo del progetto sionista in generale, quindi non c'è da stupirsi. Però quel passo credo che personalmente credo che sia stato preso già pensando a un'eventuale annessione di quei territori, perché potrebbe rappresentare in un certo qual senso la base, per così dire, giuridica per garantire un trattamento diverso ai palestinesi che si troverebbero eventualmente all'interno di questa annessione. Poi non è neanche detto che le cose vadano come ci aspettiamo, per cui molto probabilmente forse non ci sarà neanche quel gran numero di palestinesi che verranno diciamo per così dire inglobati, perché già se vediamo l'evolversi della situazione a Gerusalemme, ma non di oggi e di ieri, ma degli ultimi decenni, è chiaro come qualunque via sia intrapresa da Israele per espellere e per imporre la propria predominanza sulle zone che si ritrovano sotto la sua giurisdizione di fatto. Per cui se guardiamo anche a Gerusalemme, ad esempio, possiamo vedere quali sono i trattamenti riservati ai palestinesi di Gerusalemme, che sono obbligati a dimostrare di avere, oltre che la propria vita quotidiana, anche i propri affetti, e così via, in quelle zone, per non vedersi perdere il diritto di abitare poi effettivamente a casa loro. Quindi in generale questa è la situazione.
La domanda, insomma, un'altra domanda è su questa: secondo te, se quest'anno ci sono le elezioni anche negli Stati Uniti, si parla della sostituzione di Trump con Biden, secondo te questo potrebbe cambiare il piano, qualcosa per i palestinesi, immagino, più rispetto agli incontri con l'autorità?
È il nostro, non il nostro problema, ma il problema il problema rispetto anche ai rapporti con gli Stati Uniti è sempre stato il fatto che si andasse a guardare quale fosse l'amministrazione, o a paragonare un'amministrazione con l'altra in termini di posizioni relativamente migliori l'una dell'altra. Quindi ricordiamo come purtroppo molti hanno acclamato l'arrivo di, cioè,
paradossalmente
alcuni si aspettavano sì che l'arrivo di Obama riuscisse a ribaltare, non si sa come la situazione politica nella regione. Poi abbiamo visto effettivamente quali sono state le sue posizioni e le azioni intraprese. Alla stessa maniera ora si parla tanto di Trump e si cade addirittura in accuse personali o di tendenza politica sua o dei consiglieri che gli stanno vicino, quando in realtà ci sarebbe da guardare alla situazione nel suo complesso. Questa è la posizione degli Stati Uniti, volta a garantire l'interesse degli Stati Uniti nella nostra regione, al di là del volto più ripulito o meno che ci si trovi davanti. Purtroppo questa cosa ha creato in alcuni ambienti anche palestinesi un po' di confusione, per cui si è trovato chi paradossalmente quasi spingeva o quasi si augurava l'arrivo al potere della Clinton tempo addietro, quindi abbastanza lo stesso si ripropone adesso con la questione Trump. Il nostro problema non è l'amministrazione di turno, il nostro problema è il rapporto, effettivamente c'è un rapporto organico tra Israele e gli Stati Uniti, e il nostro problema principale è la politica in generale degli Stati Uniti verso, oltre che a livello internazionale, verso la nostra regione. Quindi non ci cambierà di molto l'amministrazione di turno, in grosse linee. Si procederà comunque verso la stessa direzione, magari con un'amministrazione in maniera più decisa e più veloce, con un'altra in maniera più subdola e meno alla luce del sole. Quindi purtroppo poco ci cambia.
Senti, in questi giorni abbiamo visto negli Stati Uniti d'America tante manifestazioni contro la polizia sulla questione di George Floyd e della famosa mossa che ha strozzato e tolto il respiro all'afroamericano. Mossa che abbiamo visto tante volte anche portata avanti dai soldati israeliani nei confronti dei palestinesi un po' in tutto i territori occupati.
Sì, nel senso che in realtà non c'è nulla di nuovo, effettivamente. Il fatto è che poi rispetto all'evoluzione degli eventi negli Stati Uniti è stato anche detto molto, e purtroppo abbiamo visto anche vari tentativi di strumentalizzazione anche alquanto palesi, tentando di portare diciamo il fermento presente verso interessi politici verso i democratici. Noi ci auguriamo che questo non accada e che non venga strumentalizzato appunto questo fermento che viene negli Stati Uniti, augurandoci che riesca ad arrivare effettivamente a qualche risultato tangibile, però diciamo che purtroppo lo si dice perché la speranza è l'ultima a morire. Rispetto a questa cosa in Palestina è normale prassi, cioè non diciamo che normale prassi ed è normale che così sia, purtroppo, perché fondamentalmente è semplicemente uno dei tanti mezzi che vengono esercitati quotidianamente per reprimere e per tenere sotto scacco l'intera popolazione palestinese. Quindi purtroppo nulla di nuovo e nulla di sconvolgente. Più che altro l'unica cosa è che speriamo che, visto che molti hanno spinto su questo fronte anche per una maggiore attenzione mediatica rispetto alla questione palestina, agganciandosi agli eventi negli Stati Uniti, ci auguriamo soltanto che si provi anche a spingere una lettura un po' più profonda, oltre alla normale, purtroppo ormai diventata normale, repressione quotidiana. Si vada anche a guardare un attimo in maniera migliore, a leggere la situazione e ad analizzarla da dei presupposti politici. Quindi giusto questo.
E un tema, insomma, è sicuramente quello dei prigionieri politici che tanto ancora affollano le carceri in Israele. Voi spesso, come Udo Appa, ve ne siete occupati, ci vuoi dare un aggiornamento su questo?
Continuano le campagne di arresti, continuano, e nell'ultima settimana in maniera anche maggiore, hanno colpito trasversalmente un po' tutti, nel senso che un po' tutte le città, un po' tutte le correnti o le organizzazioni politiche. Nello specifico però questi ultimi giorni c'è stata un'ampia campagna di arresti che ha preso di mira il Fronte Popolare, per anche perché
ancora c'è gente del Fronte Popolare che non sta in carcere, perché mi stupisco che insomma diciamo ancora poracci, nel senso che veramente in tutto il mondo li sono andati a cercare pur di sbatterli in carcere e ancora continuano.
E diciamo che la preoccupazione comunque rispetto alla questione Covid continua, anche rispetto alla, anche per quanto riguarda i prigionieri, perché sappiamo bene quanto siano affollate, in quali condizioni igienico-sanitarie riversino le carceri serelliane, però ovviamente si è tentato di lavorare anche su questo fronte e niente, però pare che la questione sia stata anche un po' presa, la questione dei prigionieri è caduta anche un po' purtroppo nelle ultime settimane in secondo piano per la questione dell'annessione, quindi magari proviamo a sfruttare l'occasione per riparlarne appunto della questione dei prigionieri, specie in questa, in un momento di crisi sanitaria come quella di adesso, e appunto visto che anche in Palestina c'è stato un aumento esponenziale dei casi di Covid-19, specie nel sud della Cisgiordania e nello specifico Hebron e le zone circostanti, e continuano anche i contagi all'interno dei territori occupati del 48, quindi sfruttiamo questa occasione per riparlare appunto della questione dei prigionieri politici.
E col sistema sanitario, insomma, Covid in Palestina, come viene affrontato?
Ha avuto una gestione inizialmente molto ferrea, nel senso che sono state chiuse città intere quando ci sono stati i primi casi. Poi in un primo momento è sembrato che la situazione fosse tornata sotto controllo, per cui la maggior parte dei casi fossero effettivamente guariti, infatti erano state chiuse, Betlemme per esempio era stata chiusa e blindata per intero, adesso sono state alleggerite le procedure di sicurezza alcune settimane fa, e purtroppo in alcune zone sono riscoppiati molti casi, ma nello specifico in maniera particolare il timore per le zone con una densità abitativa alta come i campi profughi o le zone diciamo con alta densità di abitanti. A Gaza pare che la situazione per fortuna per il momento sia sotto controllo, anche perché è stata presa a quanto pare la situazione molto seriamente, perché purtroppo si parla di poche decine di respiratori per una popolazione di centinaia e centinaia di migliaia di persone, e scoppierebbe una crisi sanitaria immediatamente, quindi già dall'inizio c'è stata una grande stretta sugli ingressi e sulle uscite dalla striscia di Gaza, quindi quasi tutti i casi individuati erano di persone che rientravano e sono stati individuati prima che facessero effettivamente accesso alla striscia di Gaza, quindi grazie a questo sono riusciti più o meno a mantenere o comunque a non vedere la situazione degenerarsi. In Cisgiordania principalmente uno dei motivi della diffusione, si tratta anche della grande diffusione nei territori del 48, e c'è stata una cattiva gestione della questione degli operai che lavorano all'interno dei territori del 48, che sono stati invitati dal primo ministro dell'autorità palestinese Shtai a tornare in Cisgiordania, e che sarebbero stati sottoposti a tamponi e a un isolamento una quarantena di 14 giorni. Poi effettivamente questi sono ritornati, non hanno trovato nessuno, gli è stato detto di tornarsene a casa loro, tant'è che molti operai, per paura di andare a diffondere il contagio nei loro villaggi, nelle loro città o ai propri familiari rientrando a casa, cioè, è stato abbastanza assurdo vedere dei presidi davanti a degli uffici pubblici dell'autorità palestinese, specie intorno alla zona di Hebron all'epoca, che chiedevano di essere sottoposti a un tampone oppure di essere messi in quarantena per non tornare alle proprie case mettendo a rischio i propri familiari senza essere sicuri di stare in condizioni di salute o di non essere contagiati.
Senti, l'ultima domanda che ti volevo fare riguarda subito, tolto il lockdown in Israele, la prima manifestazione che c'è stata nel mondo quasi è stata proprio contro il governo Netanyahu, che ha visto insomma diverse componenti in Israele scendere in piazza col distanziamento eccetera. Secondo te c'è una forma di politica anche di opposizione, non so, insomma, Netanyahu, il nuovo governo all'interno di Israele, sia da parte della popolazione ebrea ma anche di quella palestinese? Che cosa si può dire su quello che succede all'interno?
Che purtroppo gran parte la quasi totalità dell'opposizione israeliana al governo di Netanyahu è un'opposizione che ha la stessa visione politica effettivamente, ma si oppone a determinate politiche specifiche, per cui però il fatto è che purtroppo anche rispetto alla tra virgolette sinistra israeliana, rispetto alla natura del loro progetto, comunque è sempre stata chiamata anche a livello arabo palestinese la sinistra sionista, per cui punta alla questione dei diritti civili all'interno di Israele, però effettivamente continua a riconoscere la legittimità di un Israele sui confini del 67, il diritto di Israele a mantenere anche bene o male la propria natura e la propria identità, quindi non abbiamo nulla in comune con tutto quel filone. Per quanto riguarda invece ebrei antisionisti o comunque antisionisti all'interno di Israele, purtroppo parliamo, li possiamo contare sulle dita neanche di due mani ma di una, anche per come è andata, anche per tutta quanta la situazione politica, sociale ed economica all'interno di Israele, non c'è mai stata una grande tendenza o comunque non c'è mai stata una notevole crescita di una tendenza simile, quindi per noi in realtà lascio al tempo che trova il discorso su l'amministrazione di turno israeliana, l'amministrazione di turno statunitense, vale lo stesso discorso per quanto ci riguarda per l'amministrazione di turno israeliana, semplicemente un altro volto della stessa medaglia. Poi io vi devo lasciare, purtroppo.
Sì, no, va benissimo, noi ti abbiamo già trattenuto, sì, tantissimo. Ti ringraziamo e grazie. Alla prossima.